Abbiamo qui in studio un compagno. Ciao.
Ciao a tutti.
Ed è un compagno che viene dal Cile e con come dire, viene con un calcio. Non so come chiamare la storia che ti ha portato a tornare in Italia.
Un bel decreto di espulsione senza nessuna domanda prima, quindi senza nessuna possibilità di appellarsi. Vabbè, però magari per spiegare questa cosa iniziare un attimo da qualche mese fa, di fatto quando io sono andato in Cile con una borsa con fondi europei per fare di fatto un'esperienza lavorativa di 6 mesi con un'associazione che da me individuata, che di fatto è un sindacato dei lavoratori del Sename, cioè del Servizio Nazionale Minores, con cui di fatto avevo iniziato tutta una serie di interviste e, come dire, montaggio video, la creazione di un sito internet per aiutarli nei loro processi comunicativi e soprattutto per raccogliere poi una specie di documentario su il settore, quindi quello dell'assistenza ai minori e su di fatto poi i movimenti sociali. E per questo ho fatto questi ultimi mesi che in Cile sono stati belli scoppiettanti. Sono stato sostanzialmente sono stato tutto il tempo a Santiago e ho frequentato un po' quello che c'erano, cioè tutti un sacco di scioperi di lavoratori, un sacco di marce e di cortei in centro, appunto organizzati anche per il diritto alla casa, organizzati appunto contro appunto questa politica di forestazione sopra i pini e gli eucalipti, che di fatto ha portato negli anni poi la situazione esplosiva di oggi degli incendi, che so ne avete parlato prima, e un sacco di scioperi, picchetti davanti alle fabbriche. Questo ho frequentato, più ovviamente tutta quella serie di iniziative che sono più a livello di quartiere nei vari barrios della città, e sostanzialmente poi chiaramente anche tutta l'iniziativa che hanno fatto i Mapuche, soprattutto per quello che riguarda la vicenda della Francisca Maci Liconao, che è illegalmente detenuta, ora finalmente dopo un lungo rose proteste l'hanno messa almeno ai domiciliari, nonostante l'accusazione a suo carico sia una roba proprio fantasiosa. E quindi questo era quanto la mia attività là in Cile. Quello che è successo è poi che il 3 di febbraio alle 7 della sera sento bussare alla porta e sono sostanzialmente agenti della PDI, della polizia investigativa preventiva, come la chiamano loro, cilena, che senza attendere proprio 2 minuti neanche che verificassi che effettivamente fossero carabinieros o comunque PDI, effettivamente hanno sfondato la porta e ferri alla mano sono entrati per portarmi via, come se cercassero un criminale d'alto livello. Ovviamente dopo pochi minuti la cosa si è abbastanza tranquillizzata perché hanno capito di fatto chi avevano di fronte, e quindi però nonostante tutto, senza dirmi assolutamente nulla del motivo per cui di fatto ero detenuto, mi hanno portato al centro poliziali, solo lì mi hanno consegnato questo decreto, che poi di fatto un decreto espulsione basato su una legge del 74, quindi in piena dittatura di Pinochet, un decreto che è stato utilizzato appunto ai tempi per silenziare giornalisti stranieri che arrivavano nel paese per descrivere qual era il processo che stava subendo l'unità popolare. Però nel mio caso, nonostante non si tratta, cioè è stato utilizzato questo strumento e tanto onore perché abbiano usato uno strumento tanto assurdo per sbattermi fuori, però non credo di essere neppure stato così pericoloso neanche da quel punto di vista. Quindi in realtà quello che si tratta, ed è un po' anche specchio di tutto il nervosismo, è proprio il nervosismo della polizia, il nervosismo che c'è attorno a ogni singola protesta, perché quello che avviene là è proprio un nervosismo esasperato attorno a ogni singolo sciopero che non viene fatto, cioè viene combattuto dall'inizio alla fine.
Anche perché questo decreto di allontanamento, di espulsione, non so come si chiama, non mi sembra basato su dei reati specifici o qualcosa del genere, è tipo una dichiarazione di indesiderabilità che ti hanno dato, con cui ti mandano via. Quindi diciamo tu non sei stato mandato via per alcuni fatti, ma per quello che sei sostanzialmente come persona.
Sì, io non sono stato accusato di nessun reato, non sono neanche mai stato fermato contestualmente a qualche reato. Certo, sono stato alle marce dove come dire, scontri di piazza avvenivano, però di fatto non avendo mai partecipato nulla se non con la mia telecamera, il filmare e documentare, facendo interviste eccetera, questi processi di mobilitazione non ho mai avuto nessun tipo di problema, e anche per questo che non avevo nessuna avvisaglia della cosa. A quanto pare poi gli ultimi giorni siamo stati seguiti tutto il giorno, io non me ne sono accorto assolutamente di nulla, e avevano le foto, la foto sul telefono, insomma avevano imbastito tutta una cosa che senza, di cui io non avevo nessunissima avvisaglia. Tra l'altro il decreto era datato 18 gennaio e io fino tipo qualche giorno prima ero stato in Argentina ed ero quindi rientrato dalla frontiera, e nessuno, mi avevano rilasciato il visto senza nessun tipo di problema, quindi avvisaglie di queste non ce n'erano, e penso sia frutto proprio di questa situazione di nervosismo generale e soprattutto di nessuna vergogna da parte di quella che è la democrazia, la democrazia presunta di quel paese, a utilizzare comunque tutti questi strumenti che la dittatura gli ha lasciato in mano per reprimere le rivolte sociali. E in questo
mica
caso,
come qua. No, scherzavo, te lo dico, mica come qui, che in cui invece il codice Rocco subito l'hanno abolito. Volevo un pochino spostare l'argomento, ora, cioè, come dire, lasciamo anche alla repressione i limiti di quello che è, no? Senza impelagarsi proprio in tutti quanti i dettagli, che in qualche modo sono faccende loro. Quello che invece ci interessava sentire, direi che sentir parlare appunto della lotta che i Mapuche stanno portando avanti e di come è riuscita a creare questo nervosismo di cui parlavi, perché certamente come dire, non se lo saranno inventato, evidentemente c'è una paura reale di queste lotte.
La paura è reale perché di fatto da qua non se ne ha forse tantissimo la percezione, però nei pochi mesi che ho passato appunto in Cile la lotta Mapuche è una lotta di resistenza quotidiana. Sono i sabotaggi che fanno alle appunto aziende forestali, che di fatto sono sul territorio e rubano loro le terre. Quotidiane sono appunto gli atti di resistenza che vengono fatti di ripresa delle terre. Quest'anno molto belle erano le immagini che giravano nell'ultimo periodo di campi coltivati di cui raccoglievano il grano, che per la prima volta dopo, loro dicevano, dopo 300 anni siamo riusciti a riseminare e a mangiare il grano dalle terre che abbiamo recuperato dai nostri avi. E questo nelle aree rurali dove tra l'altro c'è una repressione molto forte, quindi quotidiana anche lì, sgomberi di comunità intere con colpi di fucile a perdigones, vengono chiamati, che sono di fatto piombini di ferro o comunque palle di gomma. Sono quotidiani proprio gli atti anche su persone che semplicemente appartengono a comunità, che magari non sono attivisti, come il caso di Brandon Lee, che è stato ferito un colpo di fucile, pare come al solito partito per errore, che quindi però non è che erano attivisti, erano solo parte della comunità. È molto forte il nervosismo perché per ora, come dire, questa protesta forte e determinata che di fatto sta ripartendo negli ultimi anni, perché è negli ultimi anni che si parla di una rinascita della lotta Mapuche, il governo ha paura che oltre questo 15-20% dove di fatto è radicata questa protesta si allarghi, diciamo, a tutta la restante comunità Mapuche, che sempre più però è attenta a quello che sta succedendo, perché anche questa occasione degli incendi boschivi è stata ancora una volta un esempio molto chiaro di come invece chi detiene adesso la proprietà di queste grandi latifondi, che di fatto sono stati regalati dalla dittatura alle famiglie, alle poche famiglie che in Cile detengono di fatto tutta la proprietà di tutti, sia il settore minerario, sia il settore boschivo, sia quello bancario, insomma, che semplicemente della terra la utilizzano in maniera come dire, intensiva, e i risultati poi sono come questo, cioè di seminare ettari e ettari di boschi in un unico istante, che asciugano la terra e che quindi appena una piccola fiamma si incendia divora aree intere, aree grandi come regioni italiane praticamente. Quindi mentre dagli incendi solo del bosco nativo solo il 10% è stato toccato, di tutto quello che è bruciato solo il 10% era di bosco nativo. Questo ancora una volta ha dimostrato che invece un'attenzione, un utilizzo diverso alla terra, quello che propongono quotidianamente i Mapuche nei loro territori sarebbe una soluzione. Quindi c'è nervosismo per quella battaglia là, ma non solo, perché comunque in Cile esiste ancora un settore, come dire, operaio, esistono la mineria, esistono il settore della pesca, quindi sono tutti settori dove già è partito il banchetto della, come dire, del liberismo più sfrenato e aggressivo, però dove comunque ci sono settori di resistenza che fanno battaglie quasi quotidiane per appunto difendere quello che sono i diritti dei lavoratori, i diritti che sono molto pochi tra l'altro.
Immaginiamo, infatti, con le dovute proporzioni, il tuo caso ricorda un po' quello di Giulio Regeni, nel senso, poi per fortuna le conclusioni non sono state quelle brutali di Giulio, però insomma compagni che cercano di andare in paesi stranieri e si trovano poi a fare i conti con la, l'abbiamo chiamato nervosismo, insomma con la brutale repressione che nel tuo caso arriva appunto con un decreto di espulsione. E non so se vuoi dirci qualcosa di più sulle realtà di base che appunto stavi studiando, stavi in qualche modo cercando di documentare, che qual è il panorama del sindacalismo anche del paese, insomma quali sono proprio le caratteristiche di questo protagonismo dal basso.
Guarda, il sindacato dove lavoravo io faceva un lavoro, era un sindacato abbastanza nuovo e diciamo che questa cosa è un tratto comune di molti settori dove negli ultimi anni stavano nascendo dei sindacati non più legati a quello che era il Partito Socialista, il Partito Comunista, dell'ex Partito Comunista di allora, che quindi più interessati appunto a spartirsi la torta piuttosto che a tutelare i diritti dei lavoratori. Quello che ho percepito, che un po' mi è stato raccontato, è che anche in tutti i settori quindi stava rinascendo quel desiderio di un sindacato un po' di classe, diciamo, che facesse quel lavoro di difendere non soltanto il soldo o comunque quella singola battaglia, ma tutta la categoria. E quindi devo dire che per dire, c'è stata l'elezione dei professori del settore docenti, diciamo, delle scuole, e che è molto importante storicamente, e per la prima volta sostanzialmente quelli del PC, ex PC, sono stati buttati praticamente fuori dai posti, insomma non sono più tra quelli eletti nel collegio, diciamo, di tutti i docenti, e questo era la prima volta che succedeva, e si parlava appunto di l'ingresso di quelli che erano stati nei professori, di quelli che erano stati partecipi delle proteste studentesche del 2005-2015 e che quindi avevano un approccio diverso, una nuova generazione che, non avendo più la paura della dittatura e non avendo più legami con quella che era il vecchio PC, avevano finalmente preso in mano un po' più le redini, insomma erano ottimisti, diciamo, i compagni, rispetto al lavoro che i giovani stavano iniziando a fare nei nuovi sindacati, nelle nuove, come dire, organizzazioni, e anche nei quartieri, diciamo, la cosa è molto interessante.
Senti, invece una domanda più memorialistica, tra virgolette, nel senso, qual è cioè si parla ancora di Pinochet, qual è la memoria tra appunto i militanti, i sindacalisti? Ti è mai capitato di parlarne con magari qualcuno della tua età che ovviamente, come dicevi prima, non ne ha visto il lato proprio più becero e brutale della dittatura, e magari ha ricordi dei genitori, non lo so, ecco, qual è la ricezione oggi di Pinochet nel Cile contemporaneo?
Diciamo che la cosa di Pinochet è proprio dell'altro ieri, e inoltre, cioè, si arriva dopo con un plebiscito che, come dire, con cui di fatto Pinochet viene mandato a casa, che viene vinto, diciamo, con una percentuale molto bassa, quindi mi sembra, adesso non vorrei dire una cosa, del 54-58, non vorrei dire, comunque è una percentuale molto bassa, quindi tutto quello che è l'impianto dello Stato, l'impianto organizzativo attuale dello Stato rimane quello dello Stato di Pinochet, e questo appunto anche per quello che riguarda i diritti dei lavoratori, dopo 3 giorni lo sciopero illegale, per quello che, cioè, tutta una serie di cose che fanno sì che ogni giorno gli viene ricordato che quello Stato è uno Stato derivante dalla dittatura. Su quello che tu mi chiedi, su, io ho avuto a che fare con gente ovviamente che con la dittatura aveva avuto solo a che fare gli ultimi anni e che quindi aveva partecipato a quello che, diciamo, un po' la lotta contro la dittatura di quelle organizzazioni che in quegli anni avevano un'idea rivoluzionaria, che di fatto, come in tutto il Sud America, avevano sognato di poter abbattere la dittatura, non per una socialdemocrazia come molto legata di fatto ai poteri economici messi in piedi dalla dittatura, ma abbattere la dittatura per una, come dire, per un socialismo come tutto il Sud America. Quindi quello che mi è più raccontato è più questo spirito, appunto, di lotta, piuttosto che quello che è l'età della dittatura. Ho avuto pochi racconti perché pesano moltissimo, tra l'altro molto più vicini quelli che sono i morti avvenuti e subiti dal movimento in quegli anni, appunto, in cui c'era il passaggio tra dittatura, e quindi che non si sono fermati col giorno del plebiscito, diciamo. Quindi
è sicuramente una ferita ancora aperta.
Non viene vista come un inizio, una fine proprio, insomma, netto. La dittatura tuttora continua per certi aspetti, per certi altri è finita, però ha continuato negli anni a mettere, tra l'altro, le sue vittime, che sono tantissime. Ogni giorno nei quartieri, sì, ogni giorno, ogni settimana ci sarà una celebrazione per un ammazzato dalla polizia nei quartieri, per le diverse attività, insomma.
E beh, adesso però invece ti ritrovi disoccupato.
Ora aspettiamo un po' il ricorso, perché là a quanto pare la notizia è montata un po' a livello nazionale, stanno facendo più casino di quello che mi sarei aspettato, e sono ben due ricorsi in atto, più un altro che stanno facendo alla sede dei diritti umani, perché tra l'altro anche l'ordine dei giornalisti ha protestato, insomma. Speriamo, adesso aspettiamo un attimo che succede, anche se non ho molta fiducia in questa cosa, ma vediamo che succede, perché comunque la mia speranza sarebbe di poter tornare e finire quello che stavo facendo, cioè un po' di inchiesta che avevo messo in piedi, che, per cui avevo i contatti per terminarle, e soprattutto terminare di conoscere quello che è il Cile, il paese, le lotte che ci sono in ballo, insomma, che appena adesso stavano iniziando a diventare interessanti e comprensibili.
Dicevi dibattito a livello giuridico, con ricorsi eccetera, invece da un punto di vista mediatico nessuno ti ha contattato per magari raccontare il tuo caso, non so, stampa, altri media, non lo so.
Sì, no, là in Cile in questi ultimi due giorni la notizia è uscita sul Cittadino e altri giornali. Oggi alcune radio abbastanza importanti hanno chiamato per fare un'intervista su quello che era successo, quindi qualcosa là anche a livello mediatico sta girando. Infatti speriamo che serva a obbligare di fatto l'intendenza, il governo, in parte a rispondere a sta a misura abbastanza senza senso, insomma.
Va bene, noi non possiamo che darti la nostra solidarietà e augurarci che appunto tu possa riprendere il prima possibile questa tua inchiesta, questo tuo lavoro, che è